Come sempre è un grande piacere e privilegio essere qui per condividere la parola di Dio. E questa mattina andremo a vedere, piacendo al Signore, un tema che si trova nel capitolo di Isaia, scusate, in Isaia, al capitolo 40, nel frattempo vado a prendere gli occhiali. Ed il verso è molto molto conosciuto, è un verso che conosciamo quasi a memoria, che citiamo spesso. Isaia capitolo 40, verso 8. L'erba si secca e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. E sappiamo benissimo a che cosa si riferisce questo verso, no? Lo citiamo spesso, quando pensiamo a cosa? Alla fragilità dell'essere umano, vero? Siamo portati a pensare davanti a questo verso al fatto che la vita sia molto breve, no? Perché questo poi in realtà dice, no? In confronto all'eternità, che sappiamo essere una realtà nella creazione del Signore. E il pensare al fatto che la vita sia molto breve ci porta a riflettere su come la viviamo, al fatto che non dovremmo sprecare il tempo che ci viene concesso. E questa è una verità importantissima. È molto importante che facciamo questo tipo di riflessione. Non tutti però recepiamo o consideriamo la brevità della vita allo stesso modo, vero? Chi è più giovane non si rende conto, in realtà, quanto sia breve la vita, così come se ne rende conto chi è più avanti con gli anni, no? I giovani che sono qui possono chiedere a qualsiasi di noi che hanno una certa età e fare la domanda con quale velocità passa il tempo. E vedrete che i più anziani vi risponderanno in un attimo. In un attimo. E chi ha una certa età sa quanto passa in fretta il tempo. La maggior parte delle persone ha anche dei rimpianti. Non parlo qui, ma parlo in generale, no? Se avessi saputo che il tempo in realtà passa così in fretta, avrei vissuto la mia vita in maniera diversa, avrei fatto molte più cose, no? Avrei impiegato il mio tempo in modo migliore, avrei servito il Signore con più costanza, con più dedizione, senza perdere tempo con le cose effimere che non hanno valore in realtà, vero? Quante volte magari ci siamo trovati a fare queste considerazioni, sono considerazioni giuste da fare, non per piangere sul latte versato ovviamente, non per piangersi addosso, ma per essere incoraggiati ed esortati a sfruttare nel modo corretto e giusto il tempo che il Signore ci dà ancora, no? Che ci rimane. Però non è questa la riflessione che vogliamo fare oggi, questa è una considerazione generale che in genere si fa quando leggiamo questo verso, questo brano. E qui la scrittura infatti non ci propone solamente una realtà, quella della fragilità dell'essere umano, ma ci propone anche un confronto. Andiamolo a vedere. Leggiamo i tre versi, dal verso 6 al verso 8. La parola dice, una voce dice grida, e si risponde che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo il popolo è come l'erba. L'erba si secca e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Ecco qui il confronto, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Quando c'è la parola ma, La scrittura ci propone un confronto, ed è un confronto tra ciò che è temporaneo e ciò che è duraturo, ciò che dura per sempre, tra l'umano e il divino. E questo confronto genera due punti di riflessione che andiamo a vedere stamattina, ed è il primo è una distinzione, no? Ai connotati di una distinzione, cioè la distinzione tra l'uomo e Dio. Il secondo invece si presenta come un contrasto tra la gloria dell'uomo e la parola di Dio. E la scrittura ci propone un confronto tra due cose così diverse tra loro che potremmo definirlo anche un confronto improponibile. No, in genere si fa un confronto tra due cose simili, no? Qui invece abbiamo due cose veramente diverse tra loro. E questa grande distinzione che il Signore stesso fa, perché Isaia è ispirato dal Dio come tutta la scrittura, proponendo il contrasto tra la gloria umana e la parola divina, è un soggetto fondamentale in tutta la rivelazione biblica. Lo troverete, andando a leggere bene, con attenzione, in tutta la Bibbia, questo contrasto tra la fragilità dell'uomo e la durevolezza della parola di Dio, tra l'uomo e il divino, in tutta la Bibbia. Ed è molto importante che venga compreso, che venga assimilato, che riusciamo a comprenderlo, a capirlo, in modo, sia in modo individuale come cristiani, come figli di Dio, sia in modo generale come Chiesa, no? E d'altronde avete fatto caso come presenta questo, come comunica Dio questo concetto a Isaia? Che cosa gli dice? Al verso 6 cosa leggiamo? Una voce dice: grida, grida, che griderò? Dice lui, grida che ogni carne è come l'erba, eccetera, eccetera. Non è un concetto che deve essere comunicato così, sottovoce, no? Tra me e te, senza dargli molta enfasi. La scrittura dice, grida che c'è questa distinzione, grida che c'è questo contrasto, grida che l'uomo è solamente come un fiore che appassisce, ma Dio, la parola di Dio, dura in eterno. Che l'uomo è una creatura e che Dio è il creatore. Grida. E se la Chiesa vuole avere qualcosa di valido da dire ad un mondo perduto, la distinzione tra l'uomo e Dio e il contrasto tra la gloria dell'uomo e la parola di Dio devono essere mantenuti. Devono essere mantenuti in ciò che facciamo, in ciò che diciamo, in ciò che insegniamo, in ciò che apprendiamo, nelle nostre convinzioni. E questo è molto importante. C'è un problema. Il problema è che oggi non è solo il mondo che ci circonda, a non temere o a non tenere conto di questo contrasto, non è solo il mondo che non si cura di questo contrasto, no? Sarebbe una cosa normale, perché, anzi, è una cosa normale, perché il mondo che non riconosce nemmeno l'esistenza di Dio non può curarsi o riflettere su questo contrasto, su questa distinzione, questa differenza, questo confronto che ci propone la scrittura. Non possiamo aspettarci questo, ma la triste realtà dei nostri giorni è che anche le chiese tendono a dimenticare o a non considerare questa verità fondamentale. È così che succede, che perdono la potenza, la forza che invece dovrebbero mettere in campo per proclamare il regno di Dio. Allora, abbiamo detto che ci sono sia una distinzione che un contrasto in queste poche parole. Andiamo a vedere, a parlare un po' della distinzione. Leggiamo che ogni carne è come l'erba, che tutta la sua grazia è come il fiore del campo, che però poi appassisce, ma la parola di Dio dura in eterno. C'è una distinzione, no? Ma questa distinzione tra l'uomo e Dio non è una distinzione netta, questo è importante che lo capiamo, non è una distinzione netta, anche se è molto profonda. Isaia qui fa una dichiarazione che però non sta a significare che c'è una separazione tra l'uomo e Dio. Quella del peccato sicuramente c'è, ma in quanto essere umano, in quanto creatura, non c'è una separazione netta. E lo vediamo questo concetto nella scrittura. In Genesi, al principio, vediamo che l'uomo è stato fatto come? All'immagine di Dio e alla sua somiglianza, vero? Quindi l'uomo è stato creato con la capacità di pensare, di parlare, di innovare, di concedere, di amare, tutte caratteristiche che anche Dio ha, quelle caratteristiche che sono comunicabili di Dio. L'uomo è stato creato in questo modo. C'è una somiglianza con Dio, che pensare che non si è annullata nemmeno con la caduta, anche se è stata danneggiata irrimediabilmente, per quanto l'uomo possa fare, solo Dio può sistemare quel danno lì. Ma non è stata, questa somiglianza non è stata eliminata, distrutta nemmeno con la caduta dell'uomo. Lo stesso vediamo nel Nuovo Testamento. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, vi ricordate all'inizio della lettera, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi dopo aver comunicato, cercato un mezzo di comunicazione con l'essere umano tramite i profeti, Dio ha, se possiamo così dire, usare questo termine, potenziato, no, il suo mezzo di comunicazione, il suo metodo di comunicazione con l'uomo, mandando suo Figlio sulla terra come uomo, no? La nascita del Figlio di Dio stabilisce quindi un collegamento più forte ed infrangibile tra il divino e l'umano. In Gesù vediamo il Dio che si è fatto uomo. Nonostante questa unità però nella persona Dio-uomo, la distinzione tra le due nature di Gesù rimane. Vi ricordate, abbiamo studiato molti brani della Bibbia dove vediamo che Gesù, no, agisce o reagisce nella sua umanità e nella sua deità. C'è comunque una distinzione che rimane. E questo è importante considerarlo, perché lo stesso vale per il credente e per la Chiesa cristiana. L'unione del credente con Cristo è una realtà gloriosa. Noi conosciamo dalla Scrittura, no? Che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi abbiamo la mente di Cristo, dice Paolo. C'è un'unione gloriosa, ma questo non fa dell'uomo un Dio, no? Rimane questa differenza. Questa unione con Cristo trasforma l'essere umano, ma non annulla ciò che è umano. E nonostante la presenza della natura divina al momento della rigenerazione, sono soltanto gli attributi comunicabili di Dio, come dicevo prima, che vengono seminati nell'uomo da parte del Signore. Lo stesso concetto vale per la Chiesa, il corpo di Cristo. La Chiesa crescerà, maturerà in Cristo, il suo unico capo, ma non la potrà mai rimpiazzare. La Chiesa non potrà mai rimpiazzare Cristo, ci sarà sempre questa distinzione. Ok? Pensate che, se ci riflettete bene, questa distinzione tra Dio e l'uomo ci sarà anche in Paradiso. Quando saremo con il Signore un giorno, ci sarà comunque una distinzione tra Dio e l'uomo, no? Basta leggere l'Apocalisse e vedremo e vediamo qual è la distinzione tra Dio e l'uomo. Non vi è niente nella Bibbia né nella fede cristiana che annulli questa distinzione tra il divino e l'umano. Negarlo significa negare il cristianesimo, contraddire il cristianesimo. Ora veniamo al dunque. Perché è importante per noi considerare questo concetto, studiarlo, approfondirlo? I motivi sono almeno due. Il primo, che non approfondiremo più di tanto e che credo che conosciamo abbastanza bene, è che ci sono alcuni tipi, e parlo dello spirito del mondo, no? Di quello che coloro che non conoscono Dio credono, pensano, delle loro convinzioni. Ci sono certi tipi di religioni, tra virgolette, certi tipi di credenze, come la New Age, che dicono che Dio è in ognuno e in ogni cosa. In ognuno e in ogni cosa. Quindi non c'è distinzione tra Dio e un albero o un cane o un uomo, no? E vivono convinti di questa cosa, che non è assolutamente vera. Il secondo motivo per il quale è importante che conosciamo, che riflettiamo su questa distinzione, ed è una cosa che ci deve interessare più in questo momento, è che questo concetto della distinzione tra Dio e l'uomo, tra il divino e l'umano, è sempre più oggetto di mancanza di considerazione anche nelle nostre chiese. Negli ultimi 60-70 anni, infatti, la distinzione tra il creatore e la creatura, tra il creatore e la creatura, così come insegna la Bibbia, sta diventando sempre meno marcata. E l'uomo sta cercando di avvicinare sempre di più, no? Il creatore alla creatura, di porli sempre più sullo stesso livello. Avete mai sentito parlare di concetti come Dio fa tutto questo solo per te, riferito alla salvezza, perché tu sei importante? Il Signore ti darà successo, Dio vuole darti le sue benedizioni, lasciaglielo fare, permettigli che ti benedica. Alcuni sono arrivati a dire, l'ho letto personalmente, che Dio non osa contrastare la volontà umana e aspetta pazientemente che tu faccia i tuoi passi, le tue scelte, insomma, quello che ritieni giusto. E altri dicono, ti rendi conto di chi sei in Cristo? Renditi conto di chi sei in Cristo, quello che ha fatto Cristo per te, quello che sei diventato in Gesù. E sono tutte cose giuste, sono tutte cose vere. Il problema è che si perde l'equilibrio giusto che dà la Scrittura, no? Perché se si estromette la divinità, la potenza, la gloria di Dio, la sovranità di Dio da questi discorsi che abbiamo appena fatto, allora si crea il mito del super credente. Ti rendi conto di chi sei in Cristo? Dio ha fatto tutto questo solo per te, solo ed esclusivamente per te. Pensa quanto ti ama, è vero, Dio ci ama, ma non ha fatto tutto questo solo ed esclusivamente per noi. Non è così, non è biblico. Isaia stesso dice al capitolo 43, verso 25, io sono colui che per amore di se stesso, cancella le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Ecco la distinzione fra creatore e creatura, no? In Efesini capitolo 1, versi 13 e 14, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi, fratelli e sorelle, è importante che consideriamo questa distinzione fra l'umano e il divino e non perdiamo di vista l'equilibrio che la Scrittura ci mette davanti. Altrimenti corriamo il rischio di fare molti danni. È vero che bisogna essere appunto equilibrati. È vero che nello stesso capitolo di Isaia 43, lo vado a leggere questo brano perché è importante, Dio dice, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Vi ricordate? Questo è un bellissimo brano ed è molto incoraggiante. Ed è vero che noi siamo importanti per Dio, siamo preziosi ai suoi occhi. Però sentite come prosegue, qui vediamo qual è l'equilibrio, no, della Scrittura. Sentite come prosegue il capitolo 43 di Isaia dal verso 10 al verso 13. Il Signore dice, i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno io sono? Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Chi potrà impedire la mia opera? Ecco l'equilibrio, vedete? Noi siamo preziosi per Dio, ma Dio, nello stesso discorso, si presenta. e rende chiare le cose. Io sono il creatore e tu sei prezioso, ma sei la creatura. No? E questa è la corretta distinzione della scrittura della quale dobbiamo tenere conto, che dobbiamo considerare in ogni cosa che facciamo, specialmente nei nostri rapporti con il Signore. Specialmente nei nostri rapporti con il Signore. Veniamo ora al contrasto tra la gloria dell'uomo e la parola di Dio. Qui leggiamo grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Se l'uomo è come l'erba, il fiore che cosa rappresenta? Che cosa pensiamo? Cosa proviamo quando guardiamo un fiore? La bellezza, vero? È bello, no? Un fiore è bello, rappresenta quello che è il frutto di quell'erba, viene fuori, non il frutto nel senso da mangiare, ma viene fuori un bellissimo fiore, no? È qualcosa che noi guardiamo con ammirazione, con piacere, no? E quello rappresenta la bellezza. È così la stessa cosa dell'uomo e nell'uomo, perché qui sta facendo un paragone con l'uomo la scrittura. Qual è la bellezza dell'uomo? No? Qui parla del fiore, ma la bellezza dell'uomo è già dal punto di vista fisico, di come Dio ci ha creato, no? Dal punto di vista della creatura, siamo delle creature perfette, no? Dio ha creato il nostro corpo in maniera perfetta, ci sono delle cose che ancora la scienza deve comprendere, come il funzionamento del cervello. Ma non solo dal punto di vista fisico, anche per le facoltà dell'essere umano, anche quelle rappresentano la bellezza, possono essere intese come il fiore, no? Le sue capacità di produrre cose belle, come l'arte ad esempio, la scultura, la musica, i dipinti, la poesia, no? Questo fa parte della bellezza dell'uomo, quello che grazie alla facoltà che Dio gli ha dato, l'uomo riesce a produrre. La capacità di ragionare, no? Anche questo può essere considerato il fiore dell'uomo. L'essere umano attraverso il suo ragionamento ha raggiunto traguardi notevoli nel campo della fisica, nel campo della medicina. Chi può negarlo questo? Non possiamo affatto negarlo. Però queste capacità non sempre vengono messe al servizio del bene, non sempre vengono usate per buoni fini. Spesso l'uomo usa la sua capacità di pensiero contro Dio stesso, vero? Questo lo vediamo, ne siamo testimoni, succede tutti i giorni. Oltre a negare l'esistenza di Dio, cerca anche di screditare la sua parola o addirittura di eliminarla. Sappiamo che in passato più di un pazzo ha provato a distruggere tutte le copie della Bibbia che si trovavano, no? Bruciare, in alcuni paesi ancora succede. Però cosa leggiamo? Ma la parola di Dio sussiste o dura per sempre. Ci sono state anche persone che hanno cercato di confutare la Bibbia, ce ne sono ancora oggi, ma nel corso della storia ci sono dei grandi scienziati, ci sono stati dei grandi pensatori che hanno elaborato delle teorie, scusate, secondo le quali ad esempio Isaia non avrebbe scritto tutti i 66 capitoli, Luca non sarebbe stato in realtà uno storico, non sarebbe stato così accurato. Sempre perché secondo loro sono state trovate, ci sono nella Bibbia delle discordanze. Addirittura alla fine del 1800 uno studioso tedesco ha cercato di far passare il Pentateuco come un insieme di racconti tradizionali provenienti, raccolti in circa 1000 anni, nel primo millennio. Ha cercato di far passare per questo, annettendo anche al suo discorso e alle sue teorie alcune prove, tra virgolette, che lui avrebbe trovato, e quindi ha dichiarato che erano dei racconti tradizionali e non che nel Pentateuco non fosse stato scritto da Mosè. In un primo momento ha avuto un grandissimo successo, i suoi colleghi scienziati o comunque studiosi hanno avallato questa teoria, ma verso la fine del Novecento, quindi un centinaio di anni dopo circa, la maggior parte degli studiosi hanno abbandonato questo pensiero, questa convinzione, e l'hanno screditato hanno detto che non era vero, hanno provato che non era così, che le cose non stavano così. Vedete come la gloria umana passa e appassisce, ma la parola di Dio dura per sempre. Cosa dire di noi cristiani, di noi credenti? Perché ci dobbiamo chiamare sempre in causa, non possiamo puntare sempre il dito. La Bibbia è qualcosa che deve portarci a specchiare noi stessi, no? Con questi insegnamenti. È quello che dobbiamo fare. Cosa dire di noi cristiani, noi credenti? Abbiamo inquadrato nella giusta prospettiva questo contrasto tra la gloria dell'uomo e la parola di Dio? Abbiamo compreso quale ruolo deve avere la Scrittura nelle nostre vite rispetto all'opera o la gloria dell'uomo? Abbiamo mai fatto queste considerazioni? Per verificarlo possiamo fare due test molto semplici. Pensiamo quanto tempo della nostra giornata, e questo so che è un concetto che è stato espresso molte volte da questo pulpito, ma è bene riascoltarlo e rifletterci ogni tanto, no? Quanto tempo passiamo della nostra giornata alla lettura, allo studio della parola, e quanto al resto delle nostre attività non necessarie? Facciamo questa riflessione, pensiamo a questo. Pensiamo anche a quanto tempo passiamo provando delusione, disperazione, dolore, risentimento nei nostri rapporti con le altre persone di tutti i giorni, anche guardando la nostra vita, come procede la nostra vita. Come dice Pietro Martire Vermigli, un fratello che era innamorato della parola di Dio, uno studioso, vissuto nella metà del 1500, ha anche condiviso alcune parole sul gruppo di chiesa del suo libro. E lui dice: ci dedichiamo con molto zelo alla lettura di libri scritti da comuni mortali, dove si impara come mantenere una buona salute fisica, come accrescere i nostri beni terreni, come imparare una professione oppure un hobby per nostro piacere. Ma quanto più ci si dovrebbe applicare con tutto il cuore e con tutta la mente allo studio delle Sacre Scritture? Ecco, questa è una riflessione che possiamo fare. E lui dice: forse non ci rendiamo conto, ascoltate bene, forse non ci rendiamo conto che nella Bibbia non ascoltiamo la sapienza umana. Nella Bibbia abbiamo davanti a noi Dio stesso che ci parla. Quanto tempo ascoltiamo? Passiamo davanti a Dio, ascoltando quello che dice. Ci sono persone che conosco, persone credenti, che passano il loro tempo ad ascoltare prediche su internet o a leggere i libri cristiani, ma trascurano la parola lo studio della parola di Dio. Di per sé queste pratiche sono buone, ma non bisogna mai trascurare lo studio della parola di Dio, perché se non facciamo così non abbiamo un metodo di paragone, non abbiamo un metro di misura, non abbiamo un filtro che ci faccia comprendere se quello che stiamo ascoltando, quello che stiamo leggendo è in linea con la parola di Dio, oppure se sono solamente dichiarazioni o frutti di sapienza umana, no? Si fa presto oggi a etichettarsi come cristiani, lo sappiamo bene. Per essere in grado di distinguere e di discernere abbiamo bisogno di quel metro di paragone che troviamo solo ed esclusivamente nella parola di Dio. Ricordate in Atti 17, quando parla della Chiesa di Berea, cosa dice? Che tutti i giorni investigavano le scritture per vedere se le cose stavano veramente così. Tutti i giorni investigavano le scritture. E questo è qualcosa di cui siamo responsabili. Non possiamo svicolare, sgattaiolare, nasconderci da questa responsabilità. Dio ci ha salvato e ci ha affidato un compito, no? Di dargli gloria, di andare a fare discepoli. Ma come lo vogliamo svolgere questo compito? Abbiamo una responsabilità, quello di considerare la parola di Dio per quello che è, per quello che è, la verità. E purtroppo Isaia dice: grida, grida che la gloria dell'uomo appassisce, ma la parola del Dio, del nostro Dio, dura per sempre. Perché dico purtroppo? Perché c'è bisogno di gridarlo. C'è bisogno di gridarlo, ai nostri giorni più che mai, perché siamo distratti, siamo superficiali, siamo manchevoli, siamo pigri. Quanto tempo devo dedicare a studiare, a riflettere su questa parola? Ho tante cose da fare, no? Metto una predica su internet mentre faccio delle cose e ascolto. Grida, dice Isaia, che la gloria dell'uomo appassisce, ma la parola di Dio dura per sempre. Lui vuole attirare, il Signore stesso vuole attirare la nostra attenzione sull'importanza della parola, sul fatto che la parola di Dio è vita, in tutti i significati che possiamo dare a questa parola: vita, vita eterna, vita gioiosa, vita piena di spirito, vita consapevole della propria condizione, vita serena nelle difficoltà, vita potente in Cristo. Metteteci quello che volete, la parola di Dio è vita. Purtroppo ai nostri giorni la Chiesa non considera più questo contrasto con la stessa forza che porta il Signore a dire ad Isaia: grida, no? E la grande debolezza nella Chiesa oggi è che pochi ormai credono che Dio opera potentemente attraverso le Scritture. Tutti cercano la potenza in un programma, in un metodo, in qualsiasi cosa, tranne dove Dio l'ha messa, qui, nella sua parola. E questa è l'esortazione per noi oggi, cari fratelli e sorelle. Non c'è niente che valga così tanto la pena di dedicare i nostri sforzi, i nostri sacrifici, il nostro tempo, quanto lo studio della parola di Dio, se siamo cristiani, se siamo cristiani. Concludo con le parole di Pietro Martire Vermigli, che in quello stesso paragrafo che ho letto prima conclude lui stesso il paragrafo, appunto, con altre parole. E vi ricordate quando prima ho detto di fare due test, no? Il primo era quanto tempo passiamo davanti alla parola, il secondo quanto tempo passiamo nella disperazione, nella insoddisfazione, nella delusione, eccetera. Ascoltate qui. Abbiamo davanti Dio stesso, e se lo ascoltiamo con attenzione, noi sperimenteremo una gioia unica, fugheremo i pensieri tristi. Abbiamo letto stamattina che il Signore con la sua pace custodisce i nostri cuori e i nostri pensieri, no? Fugheremo i pensieri tristi e saremo illuminati dal più dolce conforto. Saremo rafforzati al di là della condizione umana e nulla ci sembrerà troppo difficile e doloroso. Ecco, a volte trascuriamo le cose fondamentali, ma d'altronde è una caratteristica purtroppo dell'essere umano, è una nostra debolezza. Ecco perché il Signore dice: grida. E stamattina ancora ci vuole rinnovare questa esortazione, questo incoraggiamento. Ricorda che c'è, che la gloria dell'uomo appassisce, passa, la parola dell'uomo appassisce, passa, il pensiero dell'uomo appassisce, passa, muore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Amen.